della prima metà della puntata di oggi. Una puntata poi, quindi di stringente attualità.
Sì, poi magari vi spieghiamo per quale motivo abbiamo deciso di fare questa puntata, perché diciamo, mi sembrerà magari un pochettino diversa dallo standard delle altre.
Sì.
Cioè, non parleremo di treni solo marginalmente.
Esattamente.
Solo perché ci trasportavano le derrate alimentari fuori all'Ucraina.
Esatto. Allora, e quindi parleremo di della scienza, della genetica, dell'avversione alla genetica di alcuni soggetti che guadagneranno via via sempre più influenza negli anni 30 e poi fino agli anni 50, e quindi parleremo di Lysenko. Chi era Lysenko?
Del lysenkoismo.
Sì.
Diciamo. Lysenko era un... sì, Lysenko era un agronomo sostanzialmente sovietico del periodo, diciamo, staliniano, che è rimasto famoso nella storia perché ha, è uno dei pochi scienziati moderni, moderni, che ha lasciato, che ha dato il nome a una teoria. Sai, noi utilizziamo il darwinismo, meccanica newtoniana, le cose. Sì. Anche lui ha dato un nome a una cosa che si chiama lysenkoismo.
Sì.
Cosa è il lysenkoismo? Il lysenkoismo è una interpretazione, un po' politicizzata, se vogliamo dire, comunque un'interpretazione sovietica.
Sì.
Della genetica, in realtà della genetica essenzialmente delle piante utili, diciamo. L'idea lì era applicata all'agricoltura, diciamo. E praticamente.
Ma comunque ambiva, diciamo, ambiva la verità più universale.
A essere generale. Sostanzialmente la questione era che, la genetica segue il darwinismo. È una cosa sostanzialmente assodata dal punto di vista scientifico, cioè la selezione naturale. Il darwinismo, però, per motivi squisitamente politici, era considerato non adatto all'ideologia di Stato sovietica. Ora, già qua possiamo sottolineare una prima cosa. Evidentemente chi aveva queste idee non è che si era letto Darwin proprio bene bene, perché in realtà il darwinismo parla chiaramente di l'affermazione dell'organismo più adatto a un certo ambiente. E quindi in realtà il darwinismo in sé non ha niente a che fare con quello che viene chiamato darwinismo sociale, perché il Darwin è quello che è stato considerato contrario alle ideologie, diciamo, di sinistra.
Certo.
Perché in realtà
è una teoria che grosso modo giustifica il fatto che chi ha più potere c'è un motivo per cui lo ha.
Sì,
poi alla fine modo il darwinismo
perché
sociale.
Se voi guardate, se voi leggete appunto gli scritti di Darwin, non si parla mai di vittoria di un organismo perché è più forte, più grosso, più potente, ma semplicemente perché è più adatto all'ambiente dove si trova. Quindi il darwinismo dice pure che le teorie darwiniane ti permettono di capire anche per quale motivo certi organismi che magari sono più forti, più grossi, più potenti dal punto di vista dell'immaginario collettivo, in realtà si sono estinti tranquillamente.
Certo.
O se non si sono estinti, comunque hanno difficoltà di adattamento in determinati ambienti.
Certo.
Quindi in realtà già questo è una trasposizione di una teoria fuori dal suo ambito e applicata, malamente a un ambito che non c'entra niente. Ora però sta di fatto che in quel periodo, che era quello degli anni 30, questa cosa era data per scontata e si cercava, siccome in quel periodo bisognava adottare le teorie di Stato, quindi in questo caso il materialismo dialettico a tutto, anche alla biologia. Ora, la teoria darwiniana storicamente ha avuto una teoria antecedente
che è la teoria di Lamarck.
Il lamarchismo. Che è un antecedente che è stato inizialmente Diciamo, c'è stato un periodo in cui le due sovrapposizioni, essendo le due teorie non perfettamente definite, diciamo, sono state in competizione, fino a quando poi non si è capito che effettivamente il sistema con cui la genetica funziona e segue il modello di Darwin, i modelli di Darwin più che quelli di Lamarck.
Per capirci, entrambe teorie comunque al tempo rivoluzionarie, nel senso che parlare di evoluzione delle specie animali comunque al tempo era un passo enorme, e comunque questo lo pone anche Lamarck.
Teniamo conto che fino al 700, a 600-700 erano teorie comuni, cioè la teoria ufficiale della maggior parte degli stati in Europa era che gli organismi sono stati creati così come sono, e non c'è mai stata nessuna evoluzione.
Certo.
Questa è stata la teoria ufficiale di molti stati fino al XX secolo, perché c'erano le religioni di Stato, le religioni di Stato dicevano questa cosa, e quindi
Certo.
E il non so se il Vaticano ancora ce l'abbia, però
il creazionismo è senz'altro.
Il creazionismo va ancora molto di moda, anche negli Stati Uniti è caso di dibattito il fatto che si debba insegnare solo il creazionismo nelle scuole, e anzi vengono messi al bando testi non creazionistici.
Sì, è interessante su questa storia del creazionismo negli Stati Uniti, è interessante il fatto che inizialmente è stato reintrodotto l'insegnamento del creazionismo sulla base della libertà di scienza, cioè che il creazionismo doveva essere discusso esattamente come le teorie scientifiche, ma ora che è stato diffuso in molti stati stanno cercando di togliere le teorie scientifiche dalla faccia della libertà di insegnamento.
Sì, ma credo che questo faccia parte di un altro dibattito.
Nel dibattito invece di cui si parlava in Unione Sovietica negli anni 30, la questione era che la teoria di Darwin sembrava una teoria che metteva in competizione gli individui tra loro,
certo,
e che quindi in questo senso ricalcava quello che la borghesia capitalista voleva dire, cioè che le classi sociali in realtà o non esistessero o comunque non fossero unite spontaneamente,
e ogni individuo competeva con tutti gli altri. Questo era
l'uomo e il lupo degli uomini.
Esatto. Il lamarchismo invece, come teoria, parlava dell'adattamento. Cioè, la differenza è che il darwinismo sostiene che presi n individui con caratteristiche diverse, il più adatto tende a riprodursi più facilmente, quindi passerà i suoi caratteri alla generazione successiva, e così via via nel corso del tempo si affermeranno gli organismi che sono più adatti alla nicchia ecologica in cui si trovano.
Sì.
Il lamarchismo invece...
Poi gli aspetti quantitativi dati dalla selezione sono cruciali in questo aspetto. Sì. Cioè non è che le giraffe si allungano il collo,
questo
come
era quello
invece
che
diceva Lamarck.
Questo è quello che diceva Lamarck, cioè che siccome si era notato che gli organismi cambiano nel corso del tempo, allora il primo di Lamarck era che invece un organismo si adattasse, e quindi per esempio la giraffa con lo sforzo di raggiungere le cime più alte degli alberi avesse via via il collo più lungo.
Trasmettesse questa caratteristica.
Questa caratteristica. La differenza fondamentale tra le due, l'effetto è abbastanza simile. La differenza fondamentale è che nel lamarchismo è l'organismo che cerca di migliorarsi, e quindi sostanzialmente si modifica l'organismo in vita.
Sì.
E di conseguenza
quindi
poi
il figlio
passa...
del fabbro è molto muscoloso.
Tipo il figlio del fabbro, diventa muscoloso perché fa il fabbro. Quindi il figlio del fabbro sarà anche lui muscoloso.
Il figlio del fabbro fa il fabbro.
Non a caso il figlio del fabbro fa il fabbro, sì. E questo era il principio del lamarchismo, che tra l'altro è una teoria più vecchia, ricordiamo,
certo,
di quella del darwinismo. Quella del darwinismo invece era che il fatto che la giraffa la giraffa si è allungato nel tempo,
sì,
non derivano dallo sforzo della singola giraffa, ma dal fatto che, dato che tante giraffe avranno tanti figli, quei figli che casualmente hanno il collo più lungo degli altri sopravviveranno in maniera più facile, perché raggiungeranno le cime degli alberi e riusciranno a mangiare, mentre quelli col collo corto più facilmente moriranno. Questo farà sì che quelli che hanno il collo più lungo si riprodurranno di più, e alla generazione successiva di nuovo, e questa cosa nelle generazioni fa allungare il collo delle giraffe. La giraffa non allunga il suo collo, è semplicemente che sopravvive più facilmente quelli che casualmente hanno il collo più lungo. Questa è la differenza, quindi non è l'individuo che si sforza per migliorare il suo status, che è il lamarchismo, ma è l'individuo che casualmente si trova in una condizione di poter migliorare il suo status e lo fa. E quindi sopravvive perché casualmente è arrivato, è nato in quella maniera. Ora capite che se noi diciamo, andiamo nel, trasliamo tutto nell'ambiente comunista, la filosofia del periodo sovietico, ovviamente il primo viene traslato come l'individuo, cioè l'essere umano che cerca di migliorarsi, quindi parte da proletario per diciamo migliorare il suo status.
Sì.
Il secondo invece viene visto come una cosa casuale, cioè è il figlio di X che per caso è più fortunato.
Sì.
Quindi in questo caso l'analogo sarebbe il borghese, il figlio, sì, di X c'ha più soldi, campa
meglio. Sì, è una teoria che ricalca anche un po' il meccanismo del libero mercato, volendo, sì, fare molte analogie, no? Per cui nel mercato
analogie, alla fine, diciamo, ardite, ecco.
Ardite, però di questo stiamo parlando.
Sì, quindi diciamo sostanzialmente questa, queste erano le due teorie. Ora, Lysenko, che appunto era un agronomo, è un diciamo, si è ritrovato a diciamo ad avere incarichi diciamo di livello abbastanza elevato all'interno della, del partito e diciamo, ha diciamo sfruttando le sue conoscenze ha cominciato a propagandare una teoria basata sul lamarchismo, perché secondo
propagandandole
lui
anche con dei meccanismi, diciamo, in questo, diciamo, direi darwiniani, nel senso che qui diciamo che la caratteristica funzionava poi come da quelle parti si usava al tempo con l'eliminazione, diciamo, degli organismi non adatti, nel senso che non si erano adattati alle sue teorie, per cui una serie di altri genetisti vennero, diciamo,
sì,
convinti a
rompere la purga dei biologi che ci che si fu nell'Unione Sovietica, perché diciamo nel rispetto agli ad altri scienziati, i biologi, che la maggior parte dei quali ovviamente lavorava sul campo, quindi sapeva benissimo che le teorie lamarchiane non erano, erano destituite di fondamento, cioè non erano, erano,
cioè al tempo era già parecchio
questa
chiaro.
Cosa diciamo ne parleremo abbondantemente, perché c'è una differenza tra il fatto di non poter dimostrare che una cosa sia vera o poter dimostrare che una cosa è falsa. Ora queste teorie erano state dimostrate come false, quindi diciamo non è che se tu mi dici no guarda ci devi credere, allora la gente che le ha studiate ci crede, perché sono state dimostrate come false. Però il problema è che a questo Lysenko era arrivato a un livello politico tale da poter dire che le sue teorie da poter imporre il lamarchismo, quindi quelli che non ci credevano andavano contro il partito e il popolo, e quindi o si correggevano o andavano,
o venivano corretti.
venivano corretti.
Quindi insomma il lamarchismo e le teorie, che poi non sono soltanto, come dire, perché alla fine si è occupato di varie cose, diciamo collezionando anche alcuni, diciamo, scoperte, diciamo, con quelle tecniche rilevanti. In realtà no, si fece strada con degli aspetti anche rilevanti, che sono lo studio della vernalizzazione di alcune piante, mentre altre teorie che aveva poi si rivelarono, quando collaudate su larga scala, evidentemente fallate. E quindi diciamo che queste tecniche iniziarono a trovare sempre più spazio, tutte altre tecniche basate sul lisenkoismo, quindi sulle teorie di Lysenko, che invece meglio rappresentavano, no, la morale del partito, di una società unita, di una società, no, che quindi con il proletariato unito cerca, no, di migliorare. La stessa teoria veniva applicata anche alla diciamo alla teoria delle piante. Si noti sempre, giusto per chiarezza, che questa non era sempre stata la linea dell'Unione Sovietica. Cioè l'Unione Sovietica, diciamo, anche nei primi anni di Stalin e soprattutto poi con Lenin, aveva delle posizioni anche diverse, ma in effetti comunque anche la fine della Russia zarista, quindi gli ultimi anni, i primi del Novecento, erano comunque anni in cui in Russia lo studio della genetica era risultato particolarmente significativo.
Sì, diciamo che lo studio della genetica in Russia era uno stadio abbastanza avanzato, tanto da avere in Unione Sovietica abbiamo Volinov, Nikolai Ivanovich Volinov, che è stato il grande rivale di Lysenko poi, ed era un genetista affermato in tutto il mondo, e tra l'altro quando Lysenko, diciamo, acquisì potere, perché comunque protetto da Stalin, al contrario di Volinov che era un protetto di Lenin quando c'era, vincendo anche premi, diciamo, sia all'interno della Russia sovietica sia anche a livello mondiale era uno scienziato affermato, venne appunto accusato proprio di essere uno scienziato filo-occidentale borghese, proprio anche per il fatto che veniva riconosciuto il suo lavoro a livello internazionale e anche aveva effettuato i suoi studi nel mondo. Volynov è stato diciamo l'inventore del concetto di banca dei semi. In particolare il suo scopo, diciamo, nella vita era quello di accumulare ricchezza genetica, avere un grande patrimonio genetico e quindi una grossa fonte di biodiversità per poter tirar fuori delle varietà che potessero risolvere il problema alimentare che c'era a quei tempi, ovvero subito dopo la rivoluzione in Russia, in Ucraina, comunque nelle regioni sovietiche, e quindi diciamo tirare fuori tramite la genetica delle varietà che fossero resistenti in vari posti del mondo. Tutto il mondo capì l'importanza degli studi di Volynov, che al tempo poi della guerra, in particolare al momento dell'assedio di Leningrado, aveva raccolto si stima diverse decine di migliaia di semi di genetiche diverse, appunto per portare avanti questo progetto di biodiversità, anche se lui in quel momento era già stato imprigionato da Stalin e messo nel gulag. Tutto il mondo, in particolare i nazisti, cercavano di accaparrarsi la genetica russa perché appunto era un patrimonio inestimabile. Non venne assolutamente protetta in nessun modo, tant'è che molti centri agronomici, a parte quello di Leningrado al quale i nazisti non arrivarono mai, dispiegati all'interno dell'Unione Sovietica, furono tutti quanti saccheggiati dai botanici nazisti, che anche loro volevano, per un discorso di autosufficienza, accedere a queste genetiche e quindi fare delle nuove varietà che potessero andare bene per la Germania. E in particolare gli scienziati e le scienziate che morirono all'interno della banca dei semi di Leningrado durante l'assedio nazista avrebbero potuto tranquillamente salvarsi, perché avevano a disposizione un quantitativo di cibo infinito tra riso, noccioline, grano, mais, qualunque cosa. Preferirono morire piuttosto che danneggiare, diciamo, il patrimonio genetico e quindi lasciare intatti i semi, perché credevano fermamente nel fatto che quei semi non fossero i loro, ma fossero un patrimonio dell'umanità, e in particolare le risorse che stavano proteggendo erano quelle per le future generazioni, non le loro, e quindi non avevano alcun diritto. Alcuni scienziati sono morti con in mano un sacchetto di noccioline o di riso, perché proprio a significare l'importanza che aveva per loro tutto ciò. Ma questo, diciamo, all'interno della Russia stalinista non aveva alcun senso, perché veniva considerato comunque un modo di pensare che non andava d'accordo con le teorie del tempo comuniste.
Sì, diciamo che più un'altra cosa con le teorie,
con la propaganda.
Sì, diciamo che allora noi abbiamo parlato di queste teorie di Lysenko come, diciamo, lamarchismo. In realtà le teorie di Lysenko non erano lamarchismo, erano una teoria sua derivata al lamarchismo, perché gli conveniva, diciamo, era il lamarchismo gli permette di introdurre questa cosa del miglioramento. Ma Lysenko in realtà aveva diciamo introdotto tutta una serie di possibilità, perché lui da agronomo parlava appunto di semi, e il suo interesse era incrementare le produzioni agricole, e parlava di una serie di processi che secondo lui diciamo erano perfettamente compatibili con l'evoluzione dei semi. Tra questi qua c'erano il processo della cosiddetta vernalizzazione, che sarebbe praticamente che esponendo un seme a basse temperature e alta umidità questo produceva di più. Questa cosa era del tutto indimostrata e diciamo venne applicata, ma diciamo con un successo diciamo ovvio, cioè, sì, diciamo, che è morto,
diciamo che lui parte da alcuni studi fatti sulla vernalizzazione, che in realtà è una cosa che diciamo ha della validità, ovvero ci sono una serie di semi che devono passare da squilibri termici per iniziare a germinare piuttosto che fare altre cose, e quindi lui fa degli studi all'inizio su questa cosa che effettivamente sono reali, poi da lì decide di applicare questo principio a ogni cosa.
Che questa teoria vale per tutto,
esatto.
e che in realtà questa cosa ovviamente non è vera. Poi, diciamo, a parte il lamarchismo puro, quelle più ardite erano la trasformazione di specie. Cioè lui sosteneva che inducendo determinati comportamenti, un determinato stress, diciamo, alle piante, si poteva passare da una specie all'altra. In particolare, questa cosa lui la voleva applicare al grano duro e al grano tenero. Come sapete, il grano duro è, diciamo, più richiesto, tra virgolette, del grano tenero, perché ha delle proprietà migliori per fare determinati prodotti. I campi del sud-ovest della Russia, altrimenti detto Ucraina, diciamo, erano ricchi, erano campi di produzione di grano, e quindi lui sostanzialmente voleva trasformare il grano da una specie all'altra. Ora, questa cosa si sa che non è possibile, cioè, nel senso, le specie possono essere ibridate, producendo una prole che può essere fertile, può essere non fertile, può avere un patrimonio genetico ibrido, può assomigliare a una specie a un'altra. Se qualcuno è interessato a quelle cose assurde che possono fare le piante con i loro geni, guardatevi come funziona la genetica degli agrumi, perché sappiate che gli agrumi sono soltanto tre specie, quasi tutti gli agrumi che abbiamo noi sono soltanto tre specie ibridate in 100.000 maniere diverse.
Però mi sa che in Ucraina non ce n'avevano tantissimi di agrumi. Mi sento di dire che in Ucraina ce n'avevano
probabilmente
meno.
No, questo era diciamo un inciso. Se qualcuno vuole vedere cose strane sulla genetica delle piante, guardatevi gli agrumi che sono veramente sono complicatissimi da impazzire, però vi fanno vedere che effettivamente
sì, anche perché molti sono gli ibridi degli ibridi, e quindi lì parte
e sono diversi se quale pianta è la madre, quale pianta è il padre, vengono fuori piante diverse che sono a loro volta fertili e si possono riprodurre, quindi creando un caos incredibile. Diciamo, se uno vuole mettere ordine in questa cosa non ci capisci niente.
Invece si occupava principalmente di cereali, ma in Ucraina c'erano tante cose.
Lui sosteneva questa cosa, che una specie potesse essere trasformata in un'altra specie. Questa cosa appunto non è possibile, sono possibili gli ibridi, sono possibili varie cose, ma non è possibile, perché questo corrisponde a alterare il patrimonio genetico. Un'altra cosa, lui per spiegare questa cosa sostanzialmente andava contro quella che era la legge, credo fosse, di separazione di Weissmann, che è sostanzialmente una semplificazione, se vogliamo, della biologia, che dice che che separa le cellule somatiche dalle cellule germinali, cioè che dice che la prole proviene l'eredità viene dalle cellule germinali, non dalle cellule somatiche. Quindi sostanzialmente appunto è la linea germinale, quindi i semi nel caso delle piante, le cellule che riguardano la riproduzione, tutto quello che riguarda la riproduzione di animali eccetera, sono quelle che contengono il patrimonio genetico che poi verrà passato, e mentre non le cellule somatiche, cioè se tu voi pigliate fate un innesto di una pianta in cui ci sono su un ramo, fate un innesto in cui ci sono dei fiori di una, volete innestare le piante una specie su un'altra specie, se i fiori sono della parte di una specie sarà quella la specie che produrrà i semi, sono possibili in alcuni casi degli effetti, però comunque è quello, è la parte che produce il seme che fa
quella che trasmette
la genetica, non la parte somatica. Quindi se voi pigliate, appunto, fate un innesto, non vi aspettate che il prodotto sia la pianta innestata, il prodotto sarà la pianta innestante, perché i fiori stanno è la pianta che viene innestata, che è quella che porta i fiori sostanzialmente. Tant'è che esistono piante innestate in cui voi avete mezza pianta di una specie e mezza pianta di un'altra, e i fiori di ciascuno fanno la pianta di appartenenza, non avvengono miscugli. Invece secondo lui contestava questa cosa, e di conseguenza i miscugli secondo lui potevano avvenire, e quindi se facevi queste cose poi alla fine veniva fuori che tipo avevi un passaggio genetico da una parte all'altra.
Sì, perché diciamo un'altra caratteristica dell'ideologia di Lysenko, sposata appunto dall'URSS, è quella di credere nel minciurismo, ovvero nel fatto che l'ereditarietà dei caratteri si potesse influenzare con sistemi ambientali. Quindi diciamo il fatto di tenere vicine due cose diverse potesse una influenzare l'altra e questo poi tramandare alla generazione successiva l'informazione dell'influenzamento.
È interessante come diciamo perché questa cosa veniva sostenuta.
Perché?
Perché, siccome loro facevano appunto un analogo continuo tra le proprietà dei vegetali e le piante, cose quelle degli esseri umani nella loro lotta di classe, siccome gli esseri umani che appartenevano a una certa classe, ovviamente, come tutti sanno, si aiutano fra di loro per raggiungere il comune obiettivo.
Sì.
Cosa è, diciamo, è provata,
sì, sì.
Non capita mai che non collaborino.
Sì.
Allora anche le piante, se le metti tutte insieme, tipo i semi, li metti tutti insieme, quelli collaboreranno per raggiungere il comune obiettivo.
E qual è il comune obiettivo? Il comune obiettivo sarà di dare una pianta che resiste meglio, una pianta che si gode di più la vita, perché hanno anche i semi la loro felicità.
No, il comune obiettivo è produrre di più.
Produrre di più.
Ora, questa
sfamare l'Ucraina e la Russia.
Sfamare l'Ucraina e la Russia. Ora, questa cosa qua a me onestamente fa molto sorridere, perché dimostra chiaramente come diciamo queste trasposizioni da un campo all'altro dello scibile umano sono completamente campate in aria. Perché sostanzialmente tu vuoi fare delle analogie, ma vedi i risultati solo dove ti fa comodo. Perché se io facessi l'analogia tra gli esseri umani, tra i proletari che lottano per migliorare la loro condizione e i semi che lottano e i semi che stanno là e devono in teoria lottare e migliorare la loro condizione, la miglior condizione per la pianta che per i semi e per le piante che vengono fuori sono piante che stanno meglio.
Sì.
Che magari si riproducono meglio, che hanno, sono più forti, più stabili, più longeve, eccetera.
Sì.
Se tu invece mi dici che lo scopo del nativo della pianta è quello di produrre più grano per sfamare gli esseri umani, allora io ti dico che quel seme, più che simile a un proletario che lotta per l'emancipazione, a me sembra tipo un servo della gleba che lavora e muore alla fine allo scopo di sfamare qualcun altro, cioè il proprietario. Quindi applicando la stessa analogia, io vedo in questa teoria l'esatto contrario, cioè voi state
e qui osserviamo uno diciamo degli aspetti, cioè fin quando la logica la si segue in maniera diciamo pedissequa è noiosa, ma le linee sono abbastanza strette, cioè grosso modo le conseguenze sono quelle. Man mano che si usano sempre più metafore, analogie anche un po' bislacche, perché qui stiamo dicendo che i semi sono è come se i semi stanno alla specie come gli umani stanno alla classe sociale, che però è un'altra cosa. Cioè le classi sociali non è che sono tutti quanti umani, sono la stessa classe sociale.
Non è qualunque tipo di raggruppamento fai è analogo a qualunque altro tipo di raggruppamento, perché quello che stanno dicendo che si sta dicendo era questo.
Però a me in azienda mi hanno detto che siamo come una famiglia.
Esatto.
No? Mi sembra, che cosa stai dicendo?
Scusa, quindi l'analogia del licenziamento qual è?
Vattene di casa.
Diseredato.
E quindi questa analogia, ecco, mano a mano che si usa un pensiero sempre più analogico, come vedete le interpretazioni possono diventare stiracchiate, per cui diciamo chi ha del carisma e sa da che parte tira il vento,
o se preferisci del potere, perché
il potere l'ha in parte ottenuto anche col carisma, però secondo me, però sì, vabbè, poi dipende cosa viene
prima.
Si tratta
di persona effettivamente carismatica, ma che il potere ce l'aveva già da prima, cioè ha fatto carriera all'interno del partito, ma non per i suoi meriti scientifici, ecco.
Ah, ok, va bene. Pensavo io un pochino me la immagino anche un po' al contrario, ma va bene. Comunque, mano a mano, diciamo, ecco, che si hanno vari modi di pressione, chiaramente uno può supportare un po' la qualunque. Ad esempio, questa teoria che le piante tra di loro naturalmente si aiutano al fine di produrre di più. E quindi propone questa tecnica, e quando dico propone intendo dire che impone, questa tecnica che si basa sul ravvicinare la distanza tra i semi. Questa, diciamo, una delle tante cose, forse una delle più facili. da raccontare, e una di quelle dai maggiori effetti, visto quantomeno in retrospettiva, nel senso che inizia a ravvicinare le distanze tra i semi, nell'idea che questo appunto avrebbe migliorato i raccolti. I risultati sono stati, senz'altro non c'è solo questo, ma diciamo che una serie di scelte come questa discutibili, sommate alla siccità del 1946 di una nazione che comunque usciva da una guerra, non era certo l'unico, ma insomma una situazione mondiale più che complicata evidentemente per l'enorme sforzo bellico che c'era stato per l'azione della guerra, si somma la siccità del 1946, si sommano anche queste scelte e il risultato è l'ultima delle grandi carestie dell'Unione Sovietica. Non stiamo parlando dell'Holodomor, quindi la grande carestia del 32-33, quella che diciamo si valuta ancora se si tratti o no di un genocidio, quindi quanto sono stati rilevanti gli aspetti intenzionali, che indubbiamente ci sono stati, ma quanto siano determinanti nella carestia, che ha poi avuto un corrispettivo simile anche nel Kazakistan, sempre circa negli anni 30, ma non mi ricordo l'anno preciso. Non parliamo di quella, parliamo di una carestia di dimensioni leggermente minori, che ha colpito principalmente l'Ucraina e solo in misura marginale Russia e Bielorussia. Comunque un evento che ha portato quel suo milione di morti, diciamo, poi ovviamente le stime variano tra molte centinaia di migliaia e 2 milioni, queste sono circa le cifre che si ritengono approssimate. Una teoria quindi che in Russia diciamo avrebbe dovuto anche essere del tutto screditata, ma Lysenko rimarrà saldo al potere ancora per un po', in realtà dopo la sua ormai decadenza, perché poi diciamo con Khrushchev lentamente andrà a scendere il suo potere. Ciò nonostante, la Cina di Mao utilizzerà anche questa tecnica. Adesso ricordiamo,
certo,
che
ovviamente diciamo questa cosa si è diffusa tramite la propaganda sovietica.
Sì, certo, e del resto ricordiamo che la politica agraria anche maoista ha avuto una serie di mosse secondo me incredibili quando si parla del potere di utilizzare la capacità di mobilitazione popolare, diciamo al mettere al centro dei propri obiettivi maggiormente della sensatezza di ciò che si sta dicendo. Quindi iniziano a ripetere la scelta lysenkoista di queste tecniche agrarie, che porteranno ad un'altra carestia anche in Cina, unitamente naturalmente ai risultati della campagna contro i quattro mali, mi sembra che si traduca in italiano, i quattro flagelli, tra cui ricordiamo secondo me la parte migliore è stata la campagna contro i passeri svolta in Cina, una campagna che li portò poi a reimportare i passeri dall'Unione Sovietica dopo averli uccisi praticamente tutti ed essersi trovati sostanzialmente pieni dei vermi che prima i passeri mangiavano e aver scoperto che i passeri in realtà servivano o almeno gli servivano, ma a parte questa divagazione sulla Cina, che comunque ci ricorda come l'elasticità nel prendere grandi iniziative e abbracciare teorie e dire da domani la adottiamo a larga scala su un paese intero, in genere non sia una mossa brillante, sicuramente rimane il fatto che questa teoria rimane, ogni volta che è stata utilizzata ha prodotto dei risultati molto negativi, era scientificamente screditata già nel tempo e però aveva un grande supporto dal potere centrale, perché ideologicamente tutto sommato tornava.
Sì.
Dopo aver raccontato la grande guerra patriottica in cui un popolo unito aveva potuto sconfiggere i fascismi, allora si poteva anche raccontare senz'altro che anche i semi del grano potevano fare lo stesso.
Sì, è interessante che, diciamo, come dicevamo prima, ci fu una grande per affermare questa teoria ci fu una grande epurazione dei biologi praticamente nell'Unione Sovietica. Ne sono stati arrestati circa 3.000 durante il periodo lysenkoista, e che il lysenkoismo, in realtà trovo questa così grande affermazione, che si diffuse anche ad altre teorie scientifiche, perché praticamente non il lysenkoismo in sé, ma che in quella maniera, cioè con lo stesso discorso, cioè la critica della scienza borghese, diciamo incominciano a spuntare scienziati russi che cominciavano a fare teorie allo stesso modo di Lysenko su altre discipline, perché per esempio cioè, le cosiddette nuove scienze marxiste, come venivano chiamate, perché erano in cui, tra cui si può annoverare un apparecchio del moto perpetuo basato sì. sulla teoria che non era possibile che l'energia venisse dispersa, perché c'era un'affermazione di Engels sì. che diceva che l'energia dissipata in un posto deve essere così, deve concentrare in un altro sì. quindi diciamo, siccome l'aveva detto Engels allora la fisica doveva essere sbagliata e allora poteva esistere il moto perpetuo
sì.
quindi in Russia ci fu uno scienziato che provò sul moto perpetuo perché l'aveva detto Engels
sì.
Che,
diciamo, in una interpretazione di un passo che mentre non c'entrava niente,
mentre non c'entrava niente, come energia non stava parlando di energia sì. nell'accezione che intendiamo noi.
Dettagli.
Dettagli, questo perché sai, le parole si possono interpretare.
Sì.
Ma poi ci fu anche una addirittura una biologa lysenkoista, Olga Lepenskaya, che addirittura ha tentato di riportare in auge la abiogenesi. La abiogenesi sarebbe il fatto che gli organismi viventi non nascono necessariamente da altri organismi che si riproducono, ma possono nascere dalla materia così tramite l'influsso di una cosiddetta sostanza vitale. Cioè vuol dire che stavamo cioè l'orologio,
il fango ci soffi,
sì, significa che le mosche nascono dai cibi in putrefazione, le rane nascono dal fango. Qui vuol dire che stiamo arretrando di tipo 3 secoli e mezzo, 4 secoli rispetto all'epoca in cui loro facevano queste affermazioni.
Sì.
Quindi diciamo tutto utilizzando lo stesso sistema di Lysenko, siccome la scienza è borghese, allora deve essere vera un'altra cosa.
Allora chissà, forse si è capito dove vogliamo andare a parare.
Forse.
Io su questo mi prenderei uno stacco musicale e poi, come forse avete intuito, noi vogliamo andare a parlare di neutralità della scienza e di fino a che punto siamo dell'idea che la scienza non sia neutrale, e però che ci teniamo a mettere.